Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Dunal al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Vincenzo Proto, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica sulla salute in collaborazione con la Radio Vaticana e i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi parliamo del primo Fertility Day del 7 maggio, voluto e annunciato proprio lo scorso anno dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Vedremo esattamente di che si tratta e quali sono in particolare gli obiettivi di questo evento, di questo appuntamento, il primo, ripeto, Fertility Day, e lo faremo con il nostro gradito ospite che immediatamente vado a presentare, vale a dire il professor Antonio Lanzone, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi per comprendere bene quale sia stato e quale sia il motivo e l'importanza di questo primo Fertility Day, che cosa si intende con esso e quali sono gli obiettivi.
Ma guardi, io facevo parte della commissione che il Ministro ha insediato proprio per suggerire alcune direttive sul problema della fertilità oggi in Italia e comunque nei paesi industrializzati. Perché un Fertility Day e quali sono gli obiettivi? Beh, credo che sia largamente presente noi la coscienza del calo demografico pazzesco dell'Europa, ma soprattutto di alcuni paesi tra cui l'Italia. Calo demografico che prospetta una situazione preoccupante da qui a 20-30 anni, con una stima della popolazione italica, diciamo, rappresentata a livello di circa 40 milioni di individui, il che significa un paese demograficamente imploso e negativo, e che proprio la storia ci insegna che laddove ci sia un'implosione di questo genere non certo si aggiunge ricchezza al paese in cui questo avviene. E quindi questa situazione di prospettiva, che è molto preoccupante, va affrontata sotto diversi aspetti, sicuramente però quello educazionale e quello di sensibilità della popolazione ad una tematica che sembrerebbe non riguardare nessuno, ma poi riguarda tutti, e che pertanto non viene poi affrontata nei suoi termini reali, mi sembra quantomeno opportuno, perché obiettivamente è un obiettivo strategico sociale.
Ecco, tra l'altro tra poco torneremo proprio anche all'importante funzione di scuole e, diciamo così, anche università, farmacie. Però prima lei ne ha in parte già anticipato alcuni punti. Qual è peraltro la situazione in Italia e perché in Italia il tasso di denatalità è più alto che in altri paesi? Individualismo crescente o maggiori motivazioni problematiche economiche?
Dunque, partiamo da un concetto che il tasso di, diciamo, di, come si dice, di cambio generazionale è intorno all'1,2 figli per coppia, 1,3. Per garantire un ricambio generazionale dobbiamo essere intorno a 2, quindi questo significa che sostanzialmente, se abbiamo un così rapido decremento nel fare figli, si vede anche che domani avremo molte meno mamme in una seconda generazione che fanno figli, e se lo continuano a fare a questo tasso alla seconda, terza generazione, è chiaro che avremo potenzialmente già un numero del 60-70% in meno di mamme, che di donne che cercheranno di avere un figlio. Quindi questa è una prima considerazione, diciamo, molto alla grossa, ma che ci fa capire che come in 2-3 generazioni questo problema si moltiplica, si amplifica in una maniera veramente importante. Quali le cause in Italia? È strano, ma dobbiamo pensare che tranne la Francia, che ha avuto un'inversione di tendenza legata proprio a una politica statale appropriata, molti paesi di forte impronta cattolica come Spagna, Portogallo hanno questo tipo di problema più di altri ad educazione magari anglosassone. Il perché è piuttosto complesso da dire, ma probabilmente il venir meno del ruolo della famiglia come ammortizzatore sociale da una parte, la crescente crisi che sicuramente ha colpito di più l'area mediterranea rispetto ad altre aree, e probabilmente il fatto che obiettivamente una quota di individualismo, diciamo, psicologico, antropologico in noi italiani e mediterranei c'è di più che in altre parti, sono un cocktail di fattori che probabilmente contribuisce a spiegare in parte questo fenomeno.
Ecco, veniamo, poi ne parlavamo anche appunto delle donne, delle mamme potenziali, e leghiamolo anche al concetto di gravidanza, quindi gravidanza per donne in età avanzata. Quali i rischi e magari quali i tabù da sfatare?
Questo è diventato il primo problema delle cause di sterilità nelle coppie italiane. Le donne decidono troppo tardi di avere un primo figlio e si mettono quindi, poi dopo che non arriva ad un'età ancora più avanzata, a cercare di averlo magari con ausili medici. Sappiamo che la fertilità spontaneamente decrementa dopo i 20 anni, ma in effetti ci sono delle curve di decremento più accentuate dopo i 35, ancora più drammatiche dopo i 40, e sappiamo anche che questa situazione è la normalità, ma ci sono almeno un 10-15% di donne in cui questa curva si abbrevia fortemente, quindi già a 32-33 anni abbiamo una certa quantità di donne che cominciano a diminuire fortemente la loro fertilità. Bene, questa situazione impatta con decisioni di varia natura, se vuole, con varie cause, ma che di fatto portano la coppia a cercare un figlio più tardi, ed ecco che la situazione biologica è che questa donna ha delle cellule uovo non più adatte alla procreazione e che nemmeno, ecco questo è il primo tabù da sfatare, e che nemmeno queste le tecniche più avanzate di riproduzione assistita riescono a superare questo gap biologico, perché gli ovociti non sono qualitativamente adatti ad essere fertilizzati anche in vitro da spermatozoi anche iniettati a viva forza nell'ovocita stesso. Quindi questo è un primo tabù. L'altro da dire invece come rischio è che laddove le gravidanze iniziano in donne con età particolarmente avanzata, penso alle gravidanze da fecondazione eterologa, bene, qui spesso i medici in primis non sono consapevoli e consci dei rischi che una gravidanza di questo tipo comporta per la donna e per il nascituro.
Passiamo invece ad una fascia generazionale differente, adolescenti e adolescenti legate alla cultura del proprio corpo. Quanto è importante, come affrontare anche il tema della fertilità con ragazzi e ragazze di questa fascia d'età?
Ecco, questo è l'altro aspetto speculare della medaglia, come le coppie vanno informate che a una certa età c'è una certa età per procreare oltre la quale non si può. C'è anche un problema educativo delle fasce adolescenziali che da una parte diciamo hanno un atteggiamento verso il sesso molto consumistico, possiamo dire così, dall'altra non si rendono conto che spesso un atteggiamento di questo genere condiziona la fertilità per potenziali problematiche che si può trascinare il fatto di avere un certo numero di partner e non un partner fisso, diciamo. E dall'altra c'è il fatto che moltissime, ormai è un dato che sperimentiamo nei colloqui anche ambulatoriali o consultoriali, moltissime adolescenti non hanno nessuna idea di cosa sia un periodo ovulatorio, un periodo fertile, di quando possa avvenire più facilmente o meno facilmente un concepimento, il che da una parte apre a rischi di gravidanze indesiderate, ma dall'altra evidentemente quando queste adolescenti decidessero di avere un figlio sono assolutamente impreparati da un punto di vista dell'informazione propriamente detta.
In questo senso proprio il tema dell'educazione sanitaria legato alla prevenzione è essenziale. Allora torniamo anche proprio all'importanza di questo primo Fertility Day in termini di ruolo di scuole, università, farmacie, professore.
Ma sulla scuola credo che abbiamo già detto, ma io sono un docente universitario, credo che anche i corsi di laurea come sono strutturati alcune volte sono carenti da questo punto di vista. I nostri corsi di laurea insegnano molto una medicina di tipo ospedaliero perché sono formati in questo ambito, però si occupano molto poco o marginalmente di prevenzione, e qui siamo nel campo principe di quello che deve essere un normale atteggiamento verso la sessualità, la riproduzione, al tempo stesso una buona informazione e non solo scientifica, ma anche delle proprietà, delle capacità del proprio corpo di adolescente, se vuole maschio o femmina che sia. E qui obiettivamente abbiamo un bel lavoro da fare insieme ad non solo i medici, ma anche altre componenti professionali che insieme debbono unirsi in una battaglia di educazione che però mi sembra assolutamente essenziale, unita a una battaglia sulla prevenzione, perché malattie sessualmente trasmesse o situazioni che possono determinare una diminuzione potenziale della fertilità futura vanno esaminate con attenzione, vanno conosciute, la popolazione va informata su questo.
Ecco, professore, in questo senso, anche in termini di informazione, un fattore che sta diventando prevalente in tema di fertilità è quello della sterilità da cause ambientali. Cosa si intende esattamente con tale definizione e quali le cause?
Ma quello che vogliamo dire è che sostanzialmente rispetto a una volta 20-30 anni fa, quando io ero studente, si studiava le cause di sterilità in un modo abbastanza accademico, oggi abbiamo effettivamente una serie di cause che sono legate essenzialmente al nostro modo di condurre la vita. La prima è, abbiamo parlato dell'età avanzata della donna, ma che dire degli effetti negativi dell'inquinamento ambientale? Il primo è il fumo. Una donna fumatrice diminuisce di mezzo le sue capacità di fertilità anche qualora ricorresse a tecniche di riproduzione assistita. E che dire di una donna che è sovrappeso o sottopeso? Vi è una riduzione oltre il 50% dei successi in termini di riproduzione assistita, ma anche di fertilità naturale. Voglio dire, ci sono una serie di cose che noi ci stiamo costruendo e altre che stanno associandosi. Se noi pensiamo ad una donna che cerca figli in età avanzata, significa che questa persona comunque si espone ad un maggior rischio di comorbilità associata all'età avanzata, per esempio la presenza di fibromi è più forte se una donna cerca figli a 37 anni che non a 25, e così altre patologie come l'endometriosi. Insomma, c'è tutto un mondo che ci stiamo costruendo in senso negativo con degli atteggiamenti o con degli stili di vita inadeguati proprio alla funzione riproduttiva.
Un altro argomento che magari non è immediatamente focalizzato anche da chi prende in considerazione il tema che è oggi protagonista della puntata di Effetti Collaterali, le connessioni e le possibili incidenze tra denatalità e welfare, vale a dire insomma lo stato sociale, ciò che supporta il sistema sanitario.
Beh, insomma, ma queste sono clamorose, perché da una parte c'è una situazione oggettiva di disagio economico della società in quanto denatalità e in quanto una società vecchia, non c'è niente da fare. Dall'altra proprio quello che le stavo dicendo, cioè da un punto di vista sanitario questo si trascina dietro tutta una serie di quadri clinici che sono molto più strutturati e più complessi rispetto ad una volta, perché associano varie comorbidità tra di loro e quindi si determina in realtà una situazione che è più ingarbugliata rispetto a prima.
E allora a questo punto, in conclusione, professore, anche un messaggio conclusivo in occasione di questo primo Fertility Day anche a tutte le donne e alle coppie in ascolto.
Ma io vorrei lanciare questo messaggio. Il primo messaggio è avere la consapevolezza che lo stato attuale è uno stato che drammaticamente espone le singole famiglie, ma il paese intero, ad una situazione di decadimento se non invertiamo la tendenza demografica. L'inversione di questa tendenza demografica passa soprattutto attraverso degli atteggiamenti assolutamente più virtuosi che partono però da una consapevolezza, diciamo, educativa, se vuole, che è volta da una parte all'informazione dei soggetti futuri padri, dall'altra parte alla prevenzione di patologie associate che si possono acquisire con comportamenti incongrui. La terza situazione, la terza consapevolezza però deve essere che l'avere figli è un aspetto positivo, non può rappresentare un problema, deve rappresentare un investimento nel futuro. In questo è ovvio che la coppia non può essere lasciata sola, ma come ci ha insegnato la Francia, ci vuole un investimento dello Stato, una scommessa su questo, ma è una scommessa che direi è quasi obbligata, perché fa parte essenziale del nostro futuro. E questa scommessa deve essere fatta in termini di servizi sociali, chiaramente, dei supporti economici, far sì che alla fine un secondo, terzo figlio sia un'opportunità anche economica per quella famiglia. È chiaro che non si può ridurre tutto a un problema di tipo economico, ma sapere che una coppia non è finito il tempo del familismo purtroppo italiano, finito questo ancoraggio sia per una fase nuova in cui bisogna andare in mare aperto, e qui ci vuole qualcuno che indichi un percorso sicuro per una coppia che possa rispondere a varie esigenze e far sì che il bisogno e la opportunità di avere un figlio sia concretamente realizzabile. Ecco perché è un discorso che non può riguardare solo la sanità, ma anche la società intera. Dal nostro punto di vista dobbiamo essere peraltro consapevoli che questa era deve rappresentare l'innescarsi di un meccanismo virtuoso di comportamenti che rompe un circolo invece perverso, che fa sì che nel tempo vari fattori che si oppongono alla riproduzione si concentrino su una coppia, col semplice fatto che comportamenti come il fumo, come l'ingrassare o il dimagrire troppo, come cercare il figlio ad una età avanzata, comportano drammaticamente una riduzione tale che non è meno immaginabile in coppie che poi cercano i figli e che quando vengono da noi si meravigliano degli ostacoli che si frappongono a questo loro desiderio.
Teniamo bene a mente queste indicazioni, questo messaggio conclusivo del professor Antonio Lanzone, con il quale oggi abbiamo parlato del primo Fertility Day, celebrato nella giornata del 7 maggio, voluto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzino. Ricordo, professor Antonio Lanzone, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie professore, buon lavoro.
Arrivederci, grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di oggi di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali e con i medici del Policlinico Gemelli alla settimana prossima. E per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.